Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, bentornati alla settima puntata di Ceramica Sarda, il programma di Radio Rama Sound che tratta appunto dell'evoluzione della produzione ceramica nell'isola, partendo dal prenuragico. Ormai siamo arrivati al Medioevo. Comunque, io vi ricordo che per chi invece non avesse seguito tutto questo percorso dall'inizio c'è comunque la possibilità di recuperare sul sito dell'emittente radioramasound.com, dove trovate la sezione podcast in cui riascoltare i vecchi episodi. Nello stesso sito trovate anche il link per lo streaming, quindi per sentire tutta la programmazione dell'emittente in diretta. E vi ricordo anche le nostre frequenze 88 FM, 98 FM e Call DAB più per il Cagliaritano. Dunque, siamo ormai ben oltre la metà del nostro percorso, siamo immersi nel mondo medioevale, nello specifico abbiamo trattato pochissimo ancora di questo periodo, perché nella scorsa puntata abbiamo terminato la parte riguardante l'Impero Romano, fino ad arrivare appunto all'annessione della Sardegna all'impero bizantino. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di importazioni, specialmente di importazioni di pezzi dal Nord Africa e della loro chiusura. Facciamo un piccolo recap per riprendere appunto la nostra posizione all'interno dell'argomento. Dunque, fino alla chiusura delle officine ceramiche del Nord Africa nel 698, causate dalla distruzione di Cartagine per mano degli arabi, il vasellame prodotto in questa regione rimase il più diffuso e utilizzato in tutta, la Sardegna. Tuttavia, oltre all'intenso commercio africano, che riforniva vaste aree del Mar Nero fino alla penisola iberica e all'Europa continentale, si sviluppano anche importanti relazioni commerciali con paesi medio orientali, anch'essi parte dell'impero bizantino. Da queste terre la Sardegna importava soprattutto vino e spezie e le merci partivano principalmente dai porti di Bisanzio, ma anche da altri scali strategici, come testimoniano i ritrovamenti di anfore in numerose città e villaggi rurali. Questi contenitori provenivano da diverse aree di produzione, tra cui la regione egeo-anatolica, l'area istropontica, la Siria palestina e anche i Balcani. Nonostante la varietà tipologica, erano accomunati da un tratto distintivo, una serie di costolature orizzontali parallele sulla superficie esterna e una forma spesso globulare. Alcune presentavano titoli picti in caratteri greci. E qua, questo è il punto della situazione, perché questo è il momento in cui ci siamo fermati, l'ultima volta. Dunque, durante questo periodo i manufatti ceramici provenivano dalla penisola iberica e diventavano progressivamente sempre più rari. L'isola sembrava aver importato olio betico, vino terraconense e prodotti legati alla lavorazione del pesce, probabilmente anche dalla Lusitania, l'odierno Portogallo. Parallelamente si assiste a un aumento della produzione di anfore, di dimensioni ridotte però, e dalla forma globulare più accentuata, introdotte già alla fine del V secolo. Ispirate ai modelli medio orientali, queste anfore venivano prodotte a livello regionale in Campania, con centri significativi come Miseno in Sicilia, in Calabria, in Puglia. Ad esempio ad Otranto, scusate, e successivamente anche in Liguria. Ecco, qua, ecco, ci siamo fermati proprio qua nell'ultima puntata, nella sesta puntata. Dunque, erano destinati questi prodotti a un commercio a medio raggio, probabilmente per il trasporto di beni locali. Le stesse officine fabbricavano anche imitazioni di di lucerne africane è un tipo di lampada fabbricata in terracotta che veniva chiamata siciliana o comunque in generale anche bizantina, diciamo che era il termine più generico per questo tipo di prodotto. Dunque, questi manufatti realizzati in argilla di colori variabili si distinguevano per decorazioni non figurative e quindi, per esempio, avevano decorazioni che erano perline o segmenti. E la forma tradizionale delle lucerne africane venne progressivamente modificata, chiaramente poi come abbiamo visto anche per quanto riguarda le epoche passate, per esempio le influenze fenicie e così via, tutte le forme che partono dalle interazioni tra cultura, quindi abbiamo visto il copiare le forme tipiche fenicie che poi trovano la loro strada, la loro espressione, anche in questo caso. Questa forma tradizionale di lucerna africana, viene poi modificata col passaggio del tempo. Nello specifico, i fori per l'uscita del fumo furono allargati, trasformando l'oggetto in una tazzina aperta e praticamente quasi circolare. Sempre stando nell'importazione in Sardegna, un altro prodotto particolarmente rilevante è la ceramica da fuoco. È nota con un termine inglese proveniente dall'isola di Pantelleria. Se vi ricordate nelle puntate scorse vi ho detto che a volte si usa per classificare il termine ware, che vuol dire praticamente. No, insomma, sostanzialmente vuol dire roba, però nel senso che viene utilizzata per classificare per esempio gli strumenti da tavola e robe così. Abbiamo visto altri tipi. Questa ceramica da fuoco era nota come Pantellerian ware in inglese, quindi sostanzialmente gli oggetti di Pantelleria. E infatti, questa ceramica viaggiava con i carichi di ritorno delle navi africane orientali. Era di fattura grezza, modellata o al tornio lento o comunque a mano, e si caratterizzava per un impasto contenente componenti vulcaniche provenienti proprio dall'isola di Pantelleria, come abbiamo visto molte volte a dare il nome alla tipologia di prodotti e luogo di provenienza, ovviamente qua diventa Pantellerian Ware perché proviene dall'isola di Pantelleria. Dunque, nell'isola, intendo la Sardegna, la diffusione dei manufatti ceramici seguiva principalmente le rotte commerciali delle città portuali. Per questo motivo, Cagliari rappresentava un punto nevralgico come uno snodo importantissimo, nel senso che aveva un traffico regolamentato agli inizi del VII secolo da una legge specifica che si chiamava la Lex Portus, che è stata trovata almeno parzialmente incisa su una lapide ritrovata ad Onori. Altri porti importanti per l'isola erano sicuramente quelli di Neapolis, di Porto Torres e di Olbia. Anzi, su Olbia facciamo una piccola parentesi dopo. Comunque, quelli di Nora, Neapoli, Cornus e Porto Torres. Olbia, invece, pur avendo avuto un ruolo cruciale nei collegamenti con Roma, scusate, subì proprio in questo periodo un drastico declino a partire già dalla metà del V secolo. L'attacco dei Vandali fu la causa dell'affondamento di 10 navi da carico ormeggiate nel porto di Olbia e l'assenza di operazioni di recupero, insomma, dei relitti rese lo scalo, proprio il porto di Olbia, impraticabile, soprattutto per le imbarcazioni di medie e grandi dimensioni e quindi Se poi consideriamo che tutto questo veniva ulteriormente aggravato dal fatto che nel porto di Olbia ci fosse un fondale basso, è chiaro che la zona, lo scalo è stato emarginato e quindi un pochettino, no, escluso da quelli che erano i principali circuiti commerciali dell'epoca. E ovviamente uno dei metodi, dei modi per cui lo sappiamo, o perlomeno conosciamo le conseguenze di ciò, è la brusca cessazione di arrivi di ceramiche in terra sigillata chiara e di lucerne. Quindi già dalla mancanza di questi prodotti che erano più diffusi fino a prima ci fa capire una perdita di interesse per questo scalo che in epoca romana invece era stato particolarmente rilevante. Dunque, i romani ci hanno lasciato anche una importante rete stradale e grazie alla rete stradale costruita proprio in epoca romana è ancora efficiente durante il periodo dell'impero bizantino. La distribuzione dei manufatti raggiungeva anche i villaggi rurali situati nell'entroterra. Qui un sito particolarmente significativo per la quantità e la varietà dei reperti è stato individuato nell'Interland di Cagliari, precisamente a Pillematta, nel comune di Quartuccio. Dunque, per i commerci della Sardegna medievale possiamo parlare di mercati di riferimento che erano numerosi e vastamente diversificati. Tra essi, Cartagine rappresentava il principale centro di approvvigionamento, ma erano documentati anche scambi con la Liguria, soprattutto per quel che riguarda le regioni settentrionale, le regioni settentrionali dell'isola, appunto. Ancora più frequenti erano i contatti con il vicino Oriente, dove le navi mercantili trasportavano non solo merci, ma anche pellegrini diretti in Terra Santa. Un ritrovamento significativo è quello di un'ampolla fittile che è stato ritrovato a Samene Tarros. Testimonianza di un pellegrinaggio sardo tra il VI e il VII secolo, appunto. Dunque, oltre agli oggetti di uso quotidiano, la produzione ceramica comprendeva manufatti liturgici e devozionali. Vabbè, abbiamo visto anche in passato statuette fittili, votive e così via. Chiaramente adesso la diffusione ampia del cristianesimo ha un po' ribaltato tutte le iconografie che adesso sono appunto parte di questa religione, ne abbiamo parlato anche di presenza nelle anfore proprio e nei prodotti di iconografie cristiane e giudaiche. Comunque, appunto, pellegrini diretti in Terra Santa, un ritrovamento, un'ampolla fittile di Salmena a Tarros, che testimoniava proprio questo pellegrinaggio tra il VI e il VII secolo. Oltre agli oggetti di uso quotidiano, appunto, abbiamo una produzione in ceramica di questi manufatti devozionali e tra questi spicca il tiparium, conservato all'Antiquarium Arborense di Oristano, che raffigura un santo intento nell'atto di pregare ed è stato identificato grazie a un'iscrizione greca che recita proprio il nome di San Giorgio. Al tempo, nei pressi di Cabras, vi era una chiesa che oggi è scomparsa, purtroppo, che era proprio intitolata e dedicata, per meglio dire, a San Giorgio. Poi, dunque, tra il VI e l'VIII secolo si diffondono in Sardegna numerose brocche di piccole dimensioni. Quest'ultime presentavano forme piriformi o globulari con collo cilindrico e orlo arrotondato ed erano realizzate in argilla beige rosato o comunque o anche rossa e talvolta erano rivestite da un sottile strato di ingombio, che era un'argilla diluita utilizzata per rendere questi, insomma, questi prodotti impermeabili. La loro particolarità consisteva nelle fitte costolature orizzontali e parallele, ottenute in una fase precedente alla cottura. Dunque, nonostante la loro classificazione generica, infatti vengono indicate come, semplicemente come brochette bizantine, e la loro presenza fino in Persia, il luogo di origine resta incerto. In Sardegna il loro ritrovamento in contesti funerari suggerisce che appartenessero, quindi che avessero un uso rituale, insomma, e che quindi facessero parte del corredo funebre per accompagnare il defunto nel viaggio ultraterreno. Poi invece abbiamo anche quella che viene definita come ceramica d'uso comune. Questa categoria include una varietà di contenitori che avevano funzioni di conservazione e preparazione del cibo, chiaramente. Poi abbiamo anche boccali, brocche, olle e pentole. Dunque, la loro produzione privilegiava sicuramente la praticità e convenienza, a discapito chiaramente dell'aspetto estetico. Per questo possiamo ipotizzare, essendo proprio beni di utilizzo comune, possiamo ipotizzare che la manifattura fosse principalmente locale e che servisse quindi a soddisfare le esigenze delle popolazioni sia delle aree urbane sia anche delle aree rurali. L'archeometria attraverso analisi petrografiche fornisce importanti indicazioni sull'origine delle materie prime, ma l'attribuzione certa della produzione locale è spesso problematica. Abbiamo parlato anche in Dei di pietra di come sia difficile oggi parlare dell'antichità in cui abbiamo pochissime fonti. Comunque, la lunga continuità delle forme ceramiche dall'antichità fino ai giorni nostri, accresce ulteriormente le difficoltà di datazione precisa, perché ovviamente somigliandosi e rassomigliandosi, reinterpretandosi, le cose si confondono. Ovviamente, analizzando un lungo periodo storico come questo, quindi partendo addirittura dal prenuragico, un po' come abbiamo fatto noi, è chiaro che non si riesce a identificare una divisione netta tra una cosa e l'altra, e quindi non c'è un cambiamento così drastico che rende di facile datazione, cioè rende evidente dire questo appartiene a un periodo precedente, questo appartiene a un dopo. È un lungo filare di prodotti che mostrano piano piano le loro evoluzioni, che compongono una storia, chiaramente in una cornice temporale, magari lunga, proprio come quella di andare dal prenuragico. Comunque, non ci dilunghiamo troppo perché poi i tempi si accorciano. Dunque, alcuni esemplari sardi si distinguono per l'uso di argilla grigia, rosa o beige con inclusi bianchi e quarzosi che, se colpiti, producono un suono metallico. La rifinitura delle superfici ottenuta con una stecca creava motivi decorativi lineari e zigzag, lineari a zigzag, orizzontali o verticali. L'uso della stecca poteva incidere profondamente l'argilla, generando motivi incisi, oppure anche in maniera superficiale, quindi motivi graffiati. Il pettine invece lasciava linee parallele impresse. Quindi immaginate le decorazioni, noi lo diciamo sempre, andate anche a ricercare le immagini, poi c'è una quantità di di materiale prodotto fantastico. Ci sono tantissimi studiosi veramente incredibilmente bravi che hanno dedicato tantissimo tempo e spazio a descrivere, a presentare anche attraverso foto questi artefatti. Noi vi consigliamo sempre di andare a integrare queste introduzioni, diciamo, a materiale grafico per effettivamente completare l'esposizione all'opera. Magari adesso nell'ultima puntata dedicheremo anche un piccolo spazio a dare qualche consiglio per la lettura. Comunque, un altro tipo di ceramica decorata include brocche e olle con ampie bocche, decorazioni dipinte in rosso, verde e bruno, rappresentanti cerchi, spirali e archi. Dunque, queste produzioni sembrano rinnovare la tradizionale ceramica fiammata, ne abbiamo parlato nella quarta puntata, mi sembra, o quinta puntata, caratterizzata da bande orizzontali ondulate simili a fiamme, comune nel sud della Sardegna in epoca imperiale. Dunque, altri manufatti realizzati in argilla scura con motivi stampigliati geometrici rievocano invece la ceramica longobarda. Sebbene i Longobardi non abbiano mai occupato l'isola, tra tutti coloro che hanno dominato la Sardegna, loro hanno saltato. Comunque, la diffusione di questa ceramica, specialmente nei nuraghi riabitati, ha sollevato ipotesi di insediamenti di origine germanica in Barbagia. Tuttavia, la presenza di tali manufatti anche nelle zone costiere e la somiglianza di questi manufatti longobardi con la tipica sigillata africana sembrano smentire queste teorie. Poi invece abbiamo un artefatto interessante che è una lucerna, che è stata ritrovata a Cagliari in Vico Terzo Lanusei con serbatoio rotondo e caratteristiche simili a esemplari siciliani o medio orientali, attualmente unica nel suo genere, e potrebbe essere una produzione locale databile tra la fine del V e l'VIII secolo. Questo è un artefatto un po' extra, un po' particolare. Comunque, la definizione dei tipi ceramici prodotti o importati in Sardegna tra l'VIII e l'XI secolo resta ancora oggi difficile. La caduta di Cartagine per mano araba del 698 causò inizialmente, l'interruzione delle produzioni nordafricane. Le filine riaperte successivamente adottarono stili islamici diversi da quelli precedenti. L'isolamento progressivo dalla madrepatria bizantina portò alla nascita dei giudicati con conseguenze economiche che ebbero appunto particolari effetti e si riflessero nella riduzione dei commerci esterni. Tuttavia, anche in questo periodo continuano a circolare manufatti di importazione accanto alle ceramiche locali, che rimanevano legate a tradizioni antiche. Come vi dicevo prima, è proprio questo legame ancora vivo in questo periodo tardo rispetto chiaramente al prenuragico che rende difficile una precisa cronologia. Comunque, le anfore a corpo globulare, comparse sul mercato già dal V secolo, continuarono ad essere prodotte, assumendo talvolta una forma più allungata, fino all'XI-XII secolo. Dunque, in questo periodo segnarono una trasformazione cruciale il commercio interregionale che lascia progressivamente spazio a un mercato più ridotto, corrispondente a una fase di transizione che riguarda più o meno tra l'arrivo degli arabi e la nascita delle repubbliche marinare. In Sardegna tali anfore risultano prevalentemente attestate nella parte meridionale dell'isola. E poi un altro interessante ritrovamento è avvenuto sempre a Cagliari. Questa volta ci troviamo nei pressi del cimitero di Bonaria, dove è stato recuperato un cospicuo gruppo di esemplari, manufatti che recavano incise le lettere greche Pia, interpretabili forse come Pateres, che era un riferimento quindi ai monaci. Questi oggetti, trovati in quella che era probabilmente una discarica legata al cenobio sorto in connessione con la chiesa di San Bardilio, nota in origine come Santa Maria de Portu Gruttis, sono stati datati tra l'VIII e il IX secolo, grazie alla presenza di un frammento di tipologia forum. Dunque, questo tipo di ceramica, chiamata ceramica del foro, in inglese forum ware, come sempre il discorso del ware che abbiamo fatto già diverse volte, deve il suo nome al primo ritrovamento avvenuto agli inizi del Novecento nel foro romano, nei pressi della chiesa di Santa Maria Antiqua. I manufatti erano realizzati in argilla finemente depurata, con un corpo ceramico rivestito da uno spesso strato di pasta vetrosa al piombo. Durante la cottura il calore innescava un processo di vetrificazione che conferiva alla superficie un aspetto lucido e brillante. Le forme più comuni includevano brocche o boccali con versatoio sostenuto da un ponticello, catini. È ovviamente oggetto diffusissimo, come abbiamo imparato a capire, le lucerne. Dunque, le superfici di questi artefatti erano di colore verde scuro e presentavano decorazioni in rilievo realizzate con la stessa pasta del rivestimento, scusate. Quindi, queste decorazioni erano motivi a cordoni, scaglie, pasticche, petali e bugne. Poi, nel corso del IX secolo, la tecnica subì un'ulteriore evoluzione, portando una pasta vetrata più sottile e distribuita in modo meno uniforme. Questo tipo di artefatti che presentano appunto questa evoluzione vengono identificati come ceramica a vetrina sparsa. La raffinatezza e la complessità della lavorazione rendevano questi prodotti particolarmente pregiati e, ovviamente, potete immaginare, anche costosi. E questo ha influito particolarmente sia sulla loro diffusione e sulla destinazione d'uso, cioè su come venivano impiegati poi nella vita. Si trattava infatti di una produzione limitata sia nel tempo, diffusa quindi tra la metà dell'VIII secolo e la metà del IX secolo, ma anche nello spazio. Venivano prodotti in meno luoghi proprio per la loro raffinatezza e per la loro diversità. E ovviamente, se 2 più 2 fa 4, potete immaginare che il target, come si direbbe oggi, la clientela era una clientela d'élite per questo tipo di prodotti. Quindi diffusione minore sia nello spazio, produzione per minor tempo, come dire, un lasso di tempo più breve in cui è stato prodotto, per appunto questi oggetti a vetrina sparsa, raffinati e complessi. Dunque, diversi studiosi hanno osservato una concentrazione di questa ceramica del foro, o forum ware, nel Lazio e in Campania, in contesti legati alla Chiesa di Roma, suggerendo una produzione sotto committenza ecclesiastica. Teniamo a mente clientela d'élite. Questo fenomeno si inserisce nel periodo della rinascita economica artistica romana, sotto la protezione della dinastia carolingia. Altri centri produttivi sono stati individuati recentemente nell'Italia centro-meridionale e anche in Sicilia, anche se sembra che le esportazioni avvenissero prevalentemente da Roma e Lazio, quindi sono state ritrovate qui, insomma, a Santa Maria Antigua, però si suppone che questi prodotti venissero appunto fabbricati nel Lazio. Dunque, vedo dal timer che anche oggi il tempo è volato. Chiudiamo quindi la settima puntata e vi aspetto per l'ottava, mercoledì prossimo, 13:30-14, sulle frequenze di Radiorama Sound 98 FM, 88 FM, in DAB più per il Cagliaritano, in streaming dal sito, dove trovate anche le puntate che sono già state trasmesse, trovate anche i programmi vecchi. Mi raccomando, consigliatissimi, perché così ampliate appunto il nostro orizzonte di esplorazione della storia sarda. Ma per adesso vi lascio all'ottima programmazione del resto della giornata. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.